Leggiamo gli ultimi versetti del capitolo 17 di questa grande preghiera di Gesù per i suoi discepoli. Dal versetto 20 a 26. Non prego solo per questi, ma anche per quelli che per la loro parola crederanno in me, perché tutti siano una sola cosa. Come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch'essi in noi una cosa sola, perché il mondo creda che tu mi hai mandato. E la gloria che tu hai dato a me, io l'ho data a loro, perché siano come noi una cosa sola, io in loro e tu in me, perché siano perfetti nell'unità, e il mondo sappia che tu mi hai mandato e li hai amati come hai amato me. Padre, voglio che anche quelli che mi hai dato siano con me dove sono io, perché contemplino la mia gloria, quella che mi hai dato, poiché tu mi hai amato prima della creazione del mondo. Padre giusto, il mondo non ti ha conosciuto, ma io ti ho conosciuto. Questi sanno che tu mi hai mandato. E io ho fatto conoscere loro il tuo nome e lo farò conoscere, perché l'amore con il quale mi hai amato sia in essi e io in loro. Tre parole chiave in questo brano. Unità. Gesù prega per l'unità. In così poche righe almeno quattro volte, oltre ad altre sottintese. Altra parola chiave, gloria, ritorna dai versetti precedenti, questa parola, gloria, su cui Gesù insiste. E infine la parola amore. Tre parole, cioè direi tre doni che Gesù impetra dal Padre, che chiede al Padre per noi. Gesù li chiede al Padre questi doni, perché sa che non sono una conquista dell'uomo. L'uomo con i suoi sforzi non può arrivare ad amare, con i suoi sforzi non può arrivare a ricevere e a donare gloria, e con i suoi sforzi non giunge all'unità. È tutto dono di Dio, da ricevere in un cuore mite e umile. E per questo Gesù li chiede al Padre questi doni. Leggiamo adagio questo brano. Non prego solo per questi, ma anche per quelli che per la loro parola crederanno in me. Gesù guarda nei secoli futuri. Guarda avanti. Quelli che credono in Lui non sono tutti attorno a Lui. Ce ne saranno nei secoli che crederanno in Lui per aver sentito la parola degli Apostoli. E per tutti questi discepoli che sorgeranno in futuro, Gesù chiede l'unità, perché tutti siano una sola cosa. come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch'essi in noi una cosa sola, perché il mondo creda che tu mi hai mandato. È bello e pieno questo versetto. Gesù vuole che i discepoli siano una cosa sola, ma in che modo? Come tu sei in me e io in te. L'unità tra i discepoli deve essere la stessa unità, lo stesso tipo di unità che c'è in Dio. Il Padre è in Gesù, Gesù è nel Padre. L'unità di Gesù col Padre è un'unità, è frutto di umiltà, che è frutto della stima dell'altro. È frutto di un amore che mette l'altro davanti a sé. Questo tipo di unità Gesù chiede per i discepoli. Cioè Gesù ha pregato per noi perché noi siamo uniti gli uni agli altri, non uniti nelle idee, non uniti nel lavoro, ma uniti nel cuore. Questa è una preghiera importante di Gesù che noi dobbiamo guardare e prendere sul serio. Per poter accogliere questo dono che il Padre ci farà e ci fa, ci sta facendo, per poterlo accogliere noi abbiamo veramente da rinunciare all'egoismo che è radicato in noi. Rinunciare all'egocentrismo di cui siamo impastati. C'è bisogno di un miracolo, perché noi continuamente siamo tentati a vedere noi stessi e le nostre idee migliori di quelle delle altre, i nostri modi di fare migliori di quelli degli altri e la nostra gloria che deve sovrastare gli altri. Allora, per poter accogliere questo dono bisogna veramente accogliere anche quell'altra parola di Gesù che c'è in altri Vangeli, rinnegare se stessi. Chi non rinnega se stesso non può essere mio discepolo. Chi non rinnega se stesso non cominci nemmeno a mettersi dietro a me, che farà fiasco. Per poter accogliere questo dono di Dio, essere discepolo del Signore, rinnegare se stesso. E rinnegare se stessi non deve essere conseguenza del fatto che gli altri impongono qualcosa a noi, ma deve essere una ricerca da parte nostra. Come posso fare io a rinnegare me stesso? Rinunciare ai miei gusti perché gli altri possano emergere, perché gli altri possano essere contenti, perché forse lo Spirito Santo sta parlando ai miei fratelli in questo momento invece che a me, e allora io lo ascolto attraverso di loro. E forse quello che vedo io, che sento io, è frutto del mio egoismo invece che della voce dello Spirito. Ecco, per poter vivere questa unità che Gesù chiede al Padre, che il Padre ci dona, noi dobbiamo veramente far di tutto perché il nostro egoismo taccia, sia vinto. Allora potremmo accogliere il dono dell'unità. E un grande aiuto per questo, per vincere il nostro egoismo, quello nascosto, che a noi non sembra egoismo, ma che c'è nel subconscio o nel come si chiama quell'altro, nell'inconscio. E poi ci sono altri termini oggi nella psicologia per dire le cose che ci sono sotto, che stanno sotto le nostre decisioni e di cui non ci accorgiamo. Questo, per poter vincere questo nostro egocentrismo e egoismo, un aiuto grande è l'obbedienza, lo spirito di obbedienza. Io non faccio quel che vedo io, ma chiedo ai fratelli. E la possibilità di ubbidire, di vivere spirito di obbedienza, ce l'abbiamo tutti. Anche chi vive solo e anche chi vive in famiglia, la moglie può ascoltare il marito e il marito può ascoltare la moglie, i genitori ascoltano i figli e i figli ascoltano i genitori. E chi vive solo, che ha la fortuna di essere eremita, come ce n'è qui qualcuno, anche può avere dei fratelli o in qualche gruppo o comunità di cui può far parte, o in qualche gruppo o comunità di cui, se non fa parte, perlomeno in qualche modo partecipa, o nella parrocchia. La possibilità di ubbidire ce l'abbiamo. Quindi la possibilità di rinnegare noi stessi, il Signore ce la dona. Tutti i giorni, tante volte al giorno. E questo è il materiale che noi diamo, cioè l'offerta, il sacrificio che noi facciamo al Signore, perché Lui possa riempirci di spirito di unità. Perché Lui possa farci questo grande dono che è la sua vita. Abbiamo l'esempio di Gesù stesso, che pur di essere completamente unito al Padre rinuncia alla propria volontà, non la mia volontà ma la tua sia fatta. Vuol dire che Gesù avrebbe visto qualche cosa di diverso dal Padre, ma accetta quello che vede il Padre, anche se quello gli costa enormemente. Non la mia, ma la tua volontà sia fatta. Come tu sei in me e io in te. Questo è il modello di unità tra i discepoli, l'unità trinitaria. Siano anch'essi in noi una cosa sola. Ecco il luogo dell'unità. Gesù non chiede che noi siamo uniti tra di noi così semplicemente, che ci vogliamo bene, che abbiamo un'unità di cameratismo o di simpatia umana. Siano in noi una cosa sola. Quindi noi siamo uniti non perché ci siamo simpatici, non perché abbiamo le stesse idee, non perché abbiamo gli stessi compiti o gli stessi modi di fare o lo stesso lavoro, ma uniti perché siamo uniti a Gesù. Chi rimane in me porta molto frutto. La nostra unità tra di noi può esserci come dono di Dio se noi cerchiamo l'unità con Gesù e col Padre. Allora nasce unità tra di noi. È l'esperienza che avete fatto voi e che qualcuno di voi ha sottolineato ieri. In questi giorni, anche se non ci siamo parlati, anche se tra di noi non ci sono stati rapporti diretti, è cresciuta una grande unità. Perché siamo stati uniti a Gesù, siamo stati uniti al Padre. E allora anche tra di noi è nata, c'è stato fatto il dono dell'unità. Siano in noi una cosa sola. Credo che è per questo che Gesù, il dono dell'unità per i discepoli, la chiede al Padre e non dice ai discepoli: sforzatevi di essere uniti. Perché quando qualcuno si sforza di essere unito agli altri, cosa fa? Cerca di avere simpatie, cerca le buone qualità degli altri, cerca di farsi voler bene con le proprie forze, quindi si mette al centro dell'attenzione, quindi distrugge l'unità. Chi in una comunità, chi in un ambiente o in una famiglia vuol farsi voler bene, distrugge la comunità, non la favorisce, perché mette al centro se stesso. E allora cosa fare? Unisciti al Padre, unisciti a Gesù. Questo è il modo, è il luogo dove ti trovi unito coi fratelli. Lì ti troverai unito ai fratelli, non nelle tue capacità. E lo scopo dell'unità, perché il mondo creda che tu mi hai mandato. E due versetti dopo, e il mondo sappia che tu mi hai mandato e li hai amati come hai amato me. Perché il mondo creda. I discepoli, cioè, sono coinvolti nella stessa missione di Gesù. Gesù è mandato dal Padre perché il mondo sia salvato, e sia salvato credendo in Lui. Così se il Padre fa il dono dell'unità ai discepoli, lo fa perché? Perché partecipino di questa missione di Gesù, così il mondo sarà salvato. I discepoli possono sembrare dei preferiti o dei privilegiati che ricevono tutti questi doni per quali Gesù prega. Ma se sono dei privilegiati è perché sono degli incaricati, inviati, ricevono il compito, perché la loro vita deve servire per la salvezza di tutti gli altri. È sempre stato così. Se Dio ha privilegiato qualcuno, che a noi sembra un privilegio, è perché tutti gli altri possono essere. Guardiamo Mosè. Se Dio si è manifestato a Mosè, lo ha chiamato, potremmo dire che grande privilegio. Perché? Perché gli ha dato un grande compito che ha dovuto svolgere con tante sofferenze. Se Gesù ha chiamato Paolo, Saulo, è diventato Paolo, che grande privilegio incontrare Gesù così. Ma perché? Per dargli un compito che gli è costato 5 volte i 39 colpi, 3 volte naufragio, 1 volta lapidato, pericoli in città, pericoli nel deserto, pericoli dai falsi fratelli, pericoli dai pagani, da tutti. Un privilegiato, un chiamato a svolgere una missione. E così se Gesù prega per noi, è perché ci vuol dare questo compito di essere segno e strumento di salvezza per il mondo, attraverso la nostra unità, che ci costerà, rinnegare noi stessi. Perché il mondo creda che tu mi hai mandato. Questa è una conseguenza del fatto che i discepoli accolgono lo spirito di unità. Quindi, cosa dobbiamo fare noi per la salvezza del mondo? Cosa dobbiamo fare perché il mondo creda? Andare in giro a predicare? Sì, se il Signore ti manda. Ma tutti abbiamo il compito della salvezza del mondo. In che modo? Accogliendo l'unità che Gesù ha chiesto per noi, vivendo uniti tra di noi, uniti in Dio tra noi. Quindi, se la nostra vita serve per la salvezza del mondo, è perché è una vita unita in Dio, unita ai fratelli. Io l'ho data a loro, perché siano come noi una cosa sola. Anche la gloria che Gesù ha ricevuto dal Padre, Gesù la dà a noi, ancora per questo scopo, perché siamo una cosa sola. Io in loro e tu in me, perché siamo perfetti nell'unità. E ancora il mondo sappia che tu mi hai mandato. Se i discepoli di Gesù sono una gloria di Dio, non è perché siano messi su un piedistallo, ma è perché in questo modo diventano un faro di luce, un aiuto per gli altri. E in che modo? Ancora, perché siano perfetti nell'unità. E qui Gesù è abbastanza preciso. Non dice perché siano uniti a qualche modo, perfetti nell'unità. La perfezione dell'unità richiede una completa morte del nostro io, altrimenti non è possibile essere uniti se c'è ancora qualche ricerca di noi stessi. Siano perfetti nell'unità. L'unità perfetta è quella di Dio. L'unità perfetta è quella del Padre col Figlio e del Figlio col Padre. L'unità perfetta è lo Spirito Santo. Siano perfetti nell'unità. Vedete allora come ci diventa necessario proprio contemplare, tenere ai nostri occhi sempre viva l'immagine della Santissima Trinità, dell'amore del Padre per Gesù, dell'amore e dell'offerta di Gesù al Padre, dell'obbedienza di Gesù al Padre. Lo dobbiamo tenere viva davanti ai nostri occhi per essere trasformati. Perché questa stessa unità che c'è in Dio penetri il nostro spirito, la nostra anima, la nostra carne. Siano perfetti nell'unità. Questo è quello che Gesù chiede con insistenza al Padre per noi. Quindi da una parte impariamo anche noi a chiederla come un dono a Dio, però sappiamo che se chiediamo l'unità a Dio non la chiediamo con sincerità e non la chiediamo realmente fin tanto che non siamo disposti a rinnegare noi stessi. La vera preghiera che Dio ascolta è quando noi facciamo qualche atto di rinuncia del nostro io. Quella è preghiera. Quello è dono. Quella è offerta che il Padre accetta e quindi si sente obbligato a darci lo spirito di unità. Padre, voglio che anche quelli che mi hai dato siano con me dove sono io. Ricordate che Gesù aveva promesso: vado a prepararvi un posto. E qui lo chiede al Padre, anzi non lo chiede, dice la propria volontà Gesù. Credo che sia l'unica volta che Gesù dice questa parola: voglio. È sicuro di interpretare la stessa volontà del Padre. Voglio che anche quelli che mi hai dato siano con me. Dove sono io? Che bello. Qui sembra quasi Gesù che dice: perlomeno questo, a questo non rinuncio. È una mia volontà. Ma sappiamo che Gesù ogni cosa che dice e che vuole l'ha prima vista in Dio, quindi ha già visto la volontà del Padre di salvarli tutti. E allora Gesù fa sua questa volontà: voglio. Credo che anche questo lo possiamo imparare. Voglio, questo voglio qui. Non voglio qualcosa per me, ma voglio qualcosa per... Se mi ritieni tuo figlio, Padre, voglio che il tale sia salvato. Voglio che il tale goda della tua pace. Credo che questa preghiera, questo modo di parlare a Dio, lo possiamo imparare anche noi. È quasi un costringere il Padre a fare quello che lui stesso desidera in fondo, ma se ci sente pienamente uniti, certo che questo voglio di Gesù è accompagnato da quell'altro voglio: non la mia, ma la tua volontà voglio per me. Allora posso dire anche questo voglio qui, perché contemplino la mia gloria, quella che mi hai dato, poiché tu mi hai amato prima della creazione del mondo. Anche quelli che lo amano sono contenti di vederlo nella gloria. La gloria di Gesù sarà la loro gioia. In fondo noi già ora lo sperimentiamo, perché quando vediamo che Gesù riceve posto, riceve spazio nel mondo o nei cuori di una persona o di un popolo, siamo contenti, siamo felici, è già la nostra gioia, perché lo amiamo. Quindi Gesù anche questa gioia chiede per i discepoli, che possano vedere la sua gloria. Siano con me dove sono io. Questo lo possiamo pensare per il futuro, per l'eternità. Quindi che Gesù chiede per noi il paradiso. Ma possiamo pensarlo anche dei momenti precedenti. Oggi. Oggi. Possiamo essere con Gesù. Dov'è lui? Dov'è Gesù? È presso il Padre. Dov'è Gesù? È in croce. Dov'è Gesù? Nascosto nel sepolcro. Siano con me. Dove sono io? I discepoli passano tutti questi momenti della vita di Gesù. Passano anche loro la sofferenza e la morte e il nascondimento per giungere alla gloria definitiva. Siano con me. Il calice che io bevo anche voi lo berrete. Siano con me. Padre giusto. Ecco un altro titolo che Gesù dà al Padre. L'aveva chiamato Padre Santo. Qui Padre giusto. Ma noi sappiamo che questo termine giusto significa Padre che sei per davvero papà. Il mondo non ti ha conosciuto, ma io ti ho conosciuto. Questi sanno che tu mi hai mandato. E io ho fatto conoscere loro il tuo nome e lo farò conoscere. Qui Gesù ripete quello che aveva già detto sia nella preghiera che nell'istruzione ai discepoli. Perché? Perché Gesù ha fatto conoscere il Padre e lo farà conoscere ancora. Quindi Gesù continua questa sua missione nei nostri riguardi. Perché anche se noi abbiamo già conosciuto il Padre, non l'abbiamo ancora conosciuto del tutto. Quindi Gesù continua a farci conoscere il Padre, a farci sperimentare la paternità di Dio. Perché abbiamo bisogno continuamente di sperimentarla per conoscerlo. Perché quel giorno che noi dicessimo basta, adesso so chi è Dio, quel giorno siamo già fuori dalla vera conoscenza del Padre. Perché per poter conoscere il Padre bisogna essere figli. E per poterlo conoscere continuamente dobbiamo essere figli continuamente. Quindi essere continuamente dipendenti da Dio. Così come Gesù è figlio sempre, anche adesso nell'eternità, lui si chiama ancora figlio. E cioè lui vive ancora un rapporto di dipendenza, di obbedienza, d'amore, un rapporto di figliolanza col Padre. Lui lo conosce come papà perché è continuamente dipendente da lui, non fa nulla se non ciò che deve fare dal Padre. Per questo Gesù dice, ho fatto conoscere il tuo nome, e lo farò conoscere perché hanno bisogno continuamente di incontrarti come Padre. Hanno bisogno continuamente di sperimentare il tuo amore. Ed è Gesù che ce lo fa conoscere. Senza Gesù noi rischiamo di fidarci della nostra intelligenza, dei nostri ragionamenti. E questi sono nostri nemici, lo dice San Paolo, che i nostri nemici sono anche i ragionamenti. Quindi per conoscere il Padre non possiamo